Bene, Stefano, grazie.
Buongiorno, grazie di questo intervento. Mi viene questa riflessione. Cosa lega gli eventi che lei ha così efficacemente esposto con altre cose che ho sentito nel corso della settimana, l'ultima settimana? Ho visto con colpevole ritardo il film 12 anni schiavo, che racconta le peripezie di un uomo di colore libero che viene fatto prigioniero e che vive per anni in una piantagione di schiavi. Ed è vero quello che lei diceva, non pagavano, almeno questo. Ho sentito stanotte, per causa della mia storia, un reportage del Sole 24 Ore sui camionisti, in cui si spiegava come il settore dei camionisti in Italia sia stato praticamente distrutto. In nome di cosa? In nome della concorrenza, della competizione, della globalizzazione. E l'autore del reportage descriveva la vita di questi camionisti, per lo più dell'est Europa, che passano il loro weekend dormendo sui camion per le strade, stendendo i panni nell'abitacolo, eccetera eccetera.
C'è un bel film, TIR, è una docufiction di un regista italiano, risale a 3-4 anni fa, bellissimo. Lui ha seguito un camionista croato, mi pare, ex docente, una storia vera, ex docente in una scuola superiore in Croazia, impoverito dopo la guerra, eccetera, non ce la fa a campare la famiglia con lo stipendio da docente, che fa? Si mette a fare camionista per una grossa impresa di trasporti italiana e lo segue in questo percorso che parte dalla Croazia e arriva fino a Marsiglia e copre tutti gli ortomercati.
Poi un altro esempio, dopo gli esempi, è il servizio, perché uno potrebbe dire va bene, un settore, a parte che i trasporti sono un settore quanto mai attuale, però parliamo dei camionisti. Amazon, no? Abbiamo visto questa esaltante impresa dell'economy e il modo in cui controlla in maniera capillare, al limite proprio dell'etica del lavoro di cui parlava Roberto, che cosa lega? Qual è il filo? Uno almeno. Io penso il principale, voglio sottoporvi questa riflessione, non è ovviamente un pensiero mio, è un pensiero di un economista che non cito, se no l'attenzione va sull'economista, invece voglio che rimanga sul concetto, il quale sostiene che sostanzialmente lui abolirebbe la parola neo, perché dice di neo non c'è proprio niente, siamo sempre di fronte a modelli economici più o meno ottocenteschi e a Keynes, è quello che è venuto dopo Keynes, in cui sostanzialmente il paradigma che guida tutto, infiocchettato negli anni da complicatissimi modelli econometrici, matematici, che lo abbelliscono, lo rendono apparentemente più scientifico. Ma, dice questo economista, l'economia non è una scienza esatta. I matematici ridono quando gli economisti lo sostengono. Ma si vuole fingere che lo sia, per questo spiegamento. E il paradigma che sta alla base è quello che la produzione determina la domanda. Quindi diventa fondamentale produrre e il discorso della domanda passa in sottordine. Se la produzione determina la domanda, cosa succede? In un sistema ci sono due versioni sostanzialmente, vado proprio con l'accetta. Una versione alla Henry Ford, no? Paternalista, che dice io produco auto, i miei lavoratori devono avere uno stipendio sufficiente per comprarle. E il nuovo paradigma, quello della globalizzazione finanziaria, che dice no, io faccio in modo che la competizione si svolga sul salario, perché? Perché la politica fiscale non te la faccio fare, perché ci sono parametri da rispettare, perché indebitarsi è brutto, importare è brutto, bisogna esportare, peccato che se fossimo tutti esportatori mi domando chi comprerebbe i prodotti, chiusa la parentesi. Questa globalizzazione finanziaria vede il lavoratore come consumatore, per cui da un lato ti pago poco, dall'altro ti indebito. Un altro servizio che hanno fatto vedere è quello che dei venditori di automobili, proprio questa settimana, che diceva, accidenti, una volta compro in contanti, pago di meno, adesso mi debito, pago di meno, come mai? C'è trucco. Ok, ecco, allora io credo che se non si affronta anche da parte nostra, da me, primis, che in passato, ad esempio, ero molto critico con il concetto di dazio, di sussidio, l'agricoltura. Mi ricordo una volta in cui ci fu un dibattito e intervenuto disse l'agricoltura francese gode di sussidi che sono vergognosi. Ma siamo proprio sicuri che siano vergognosi? O forse per mantenere un'agricoltura di qualità, piccoli imprenditori, prodotti tipici, prodotti magari che non ti avvelenano, ti fanno bene, è giusto che ci sia un aiuto, che ci sia una tutela, che ci siano delle regole nell'agricoltura, perché la competizione provoca questo, cioè provoca che il livello si abbassa sempre di più, per cui se le cose vanno male è colpa di chi lavora che guadagna troppo, e si arriva, e la presenza di questi moderni schiavi è l'anello che chiude il cerchio, perché è quello che viene posto sempre a chi solleva il tema: ah, guarda come stanno loro, e tu ti lamenti, no?
Certo.
Sottopongo questa
raccogliamo in genere tre e poi rispondo.
Sì, no, però rispondo a questa perché è un po' complessa. Allora, io ho chiamato quel sistema che si travasa dall'agricoltura prevalentemente al sistema dei servizi, la logistica in particolar modo, ma guarda, aggiungici anche il turismo, tipo nella zona di Rimini, mafia caporale, che è il titolo di un libro mio che uscirà sempre con Fandango a fine mese, il 30 di aprile. Cioè, la mia idea è che in realtà non penso che l'agricoltura abbia funto da laboratorio, no. Penso semplicemente questo, la dico molto banalmente: il capitalismo è un prodotto umano, non è un fatto che scende dal cielo, è un prodotto anche abbastanza stupido, produce una crisi per stupidità, perché l'ultima crisi è una crisi davvero estremamente da cretini, non ci si crede. Risponde in un modo altrettanto stupido, se non addirittura più stupido. Come tutti i prodotti umani, può avere un inizio, può avere una fine. Il problema è che ci sta facendo credere il capitalismo che la sua fine coincide con la fine dell'umanità. E questa è una tendenza non ineluttabile, voglio essere ottimista, che spiega perché anche l'aumento dei conflitti, perché un pezzo importante dell'economia reale è l'economia per la guerra, non l'economia bellica, per la guerra. Il paradosso: ci sono lavoratori in agricoltura che raccolgono arance e soffrono di avitaminosi, tipo nella piana di Gioia Tauro, cioè non ti devo neanche più considerare come consumatore, tu sei soltanto un raccoglitore. Le proteste degli agricoltori, quelle arance le mando al macero.
Scusi,
degli agricoltori, soprattutto dei piccoli agricoltori, cioè di chi ha dei campi ma non riesce a strappare un prezzo sul mercato tale da coprire le spese, perché di questo parliamo, perché quando la Coca-Cola compra la spremuta di arancia che poi finisce nella Fanta e che parte dal porto di Gioia Tauro per circa il 60% dell'intero prodotto della piana di Gioia Tauro e la paga a 12 centesimi al litro, quanto costa la Fanta? 12 centesimi al litro. Dentro quei 12 centesimi non c'è semplicemente il lavoro mio che raccolgo l'arancia e di mia nonna che la spreme, no, c'è una filiera, è una filiera. La Coca-Cola, che si deresponsabilizza ovviamente, la Coca-Cola non è il mercato, noi siamo in regime di monopolio. Anche qui io voglio sgombrare il campo da una serie di equivoci, ma quale competizione? Dove sta? Ma magari ci fosse la competizione al rialzo della qualità e al ribasso del prezzo, no, qui siamo in un regime di monopolio. Pensiamo al borsino del grano, sono cinque le grandi famiglie che gestiscono il grano, due delle quali peraltro imparentate, tre delle quali hanno sede in Canada, no? L'Italia era un granaio. La mia regione nel Medioevo era considerata, lo diceva Fernand Braudel, uno dei granai d'Europa, la Puglia. Non c'è più grano in Puglia, non c'è più grano autoctono. Il sostegno all'impresa, il sostegno all'impresa di qualità, il sostegno al consumo di qualità, ai gruppi d'acquisto solidale, alle cooperative di comunità, sì, ma attenzione, noi non siamo il Belgio, eh? Un pezzo della nostra economia è tutta criminale, ovunque, no? Mi è arrivato stamattina, mentre venivo qui, un articolo che mi ha mandato un'amica e mi dice: guarda qui a Bologna, che hanno scoperto anche lì un capannone dove c'erano dei lavoratori addetti alla logistica in condizioni di schiavitù a Bologna, beh, il più grande processo contro l'Andrangheta si chiama processo Emilia, è stato celebrato 2 mesi fa a Bologna. Cioè, Quando parliamo di erogazione di finanziamenti pubblici mi si accendono 1000 punti interrogativi. Dobbiamo fare moltissima attenzione, anche perché questo è un paese che risponde con il commissariamento a tutto. Allora, ti rispondo facendo riferimento all'attuale normativa sul caporalato. L'attuale normativa sul caporalato è interessante perché introduce un elemento nel diritto penale che per la prima volta fa sì che l'impresa possa rispondere in solido. In solido che vuol dire? Che l'impresa risponde di un reato che commette indirettamente, cioè ad operare un mediatore illegale sul mercato del lavoro, con i propri beni che possono essere confiscati, sequestrati e poi confiscati, perché il caporalato è considerato reato di mafia, non però di associazione mafiosa, di mafia, sono due cose diverse. Ma quella legge non dice niente sul riequilibrio dei rapporti di forza sul mercato del lavoro, tant'è vero che non è una legge firmata dal Ministero del Lavoro. Allora, io non posso chiedere un decreto attuativo a quella legge che preveda, per esempio, l'assunzione di nuovi ispettori del lavoro. Sapete quanti ce ne sono in provincia di Foggia? Mo voglio fare il pratico. 8. In provincia di Foggia ci sono 8 ispettori del lavoro, non dedicati all'agricoltura, a tutto. Nella provincia dove tu hai ogni estate 15.000 persone nei ghetti, 21.000 persone assunte a nero, e sto parlando solo dell'agricoltura, i caporali sparano contro la polizia, tu hai 8 ispettori del lavoro per 4 automobili, 2 di questi ispettori sono donne, le quali poverine mi hanno detto: sa dottor, noi abbiamo paura. E anch'io avrei paura in quelle condizioni, ma tutte le nostre province hanno pochi ispettori del lavoro. Purtroppo io non posso chiedere un decreto attuativo che mi finanzi perché la legge non è firmata dal Ministero del Lavoro.
Da chi è firmata?
Il Ministero dell'Agricoltura e il Ministero, diciamo, che si occupa delle mafie, il Ministero dell'Interno in buona sostanza. Però io dico, per fortuna che c'è quella legge. Questo è il primo aspetto. Il secondo, che riguarda anche la normativa. Lo Stato, a me viene chiesto costantemente, ma dov'è lo Stato? Lo Stato, dove sono gli Stati? Abbiamo un'idea falsa dello Stato. Il ghetto, ma in realtà tutto il fenomeno migratorio da lavoro, rivela la complessità e talvolta perfino la, come dire, folle sovrapponibilità di competenze. Se abbiamo dei minori, e ci sono dei minori all'interno dei ghetti, ci sono a Scollitti, ci sono ad Albenga, ci sono in Capitanata, se abbiamo dei minori qualcuno dovrà portarli alla scuola. Chi ha giurisdizione sulla scuola? Primo ciclo i comuni, secondo ciclo le province, secondo ciclo non si sa. Prego. Sì, certo.
Una famiglia che non manda i figli a scuola, no, ma ascolti, nel 2 anni della scuola media superiore che sono diventati
i 16, il 16° anno,
sono diventati,
sì,
scuola dell'obbligo.
È certo.
Ma la legge non è stata adeguata, non c'è nessuna sanzione.
Infatti, mi diceva la stessa cosa un dirigente dell'ufficio scolastico pugliese, mi diceva quando mi occupavo di pianificazione scolastica: noi abbiamo un problema perché in realtà la legge non è chiara, dice la prima qualifica raggiunta o il 16° anno, ma la prima qualifica raggiunta per esempio negli istituti professionali è al 3° anno.
No, ma ci sono già sentenze, io come comune, certo, sto procurando queste sentenze perché non posso andare.
Certo.
Perché ci sono già sentenze di famiglie che appunto
si sono rivolte.
Quindi è certo.
E questo dal punto di vista della famiglia, ma dal punto di vista nostro, no, di chi vuole produrre un welfare o di chi vuole che giustamente l'istruzione sia, come dire, un diritto per tutti. Se io trovo un bambino in un ghetto, vado dal comune, al comune chiedo: scusa, ma sai che c'è un bambino in un ghetto? No? E questo è un altro pezzo dello Stato. Il trasporto, le province, ed è un altro pezzo dello Stato. i reati penali, le procure. Foggia non ha una sua procura antimafia autonoma, tant'è vero che il sindaco di San Severo ha chiesto, e noi lo abbiamo sostenuto, una direzione distrettuale antimafia, una direzione investigativa antimafia, una DIA finalmente a Foggia. Cioè, in questa complessità si creano dei vuoti, dentro questi vuoti si insinua il tentacolo di quel sistema che io chiamo mafia caporale. Non vale soltanto per l'agricoltura, voi avete avuto l'Expo, ve lo devo ricordare io. Okay.